Leggo da Colossesi 3, versetto 5, quindi potete anche voi cercare nelle vostre Bibbie questo brano dell'Apostolo Paolo. Fate dunque morire le vostre membra che sono sulla terra: fornicazione, impurità, lussuria. Le nostre versioni di oggi hanno passioni, mala concupiscenza e cupidigia, la quale è idolatria. Ricordando che questo brano comincia appunto con: se siete dunque risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù dove Cristo è seduto. E c'è un cammino di santificazione, chiaramente, per ogni credente. E qui Paolo insegna proprio di fare morire questi pensieri, queste cose che sono ancora nel nostro cuore. E l'altro brano è sempre dall'Apostolo Paolo, al capitolo 13, della lettera ai Romani. E anche qui c'è un cammino nuovo che si ha quando uno crede nella persona di Gesù Cristo. E infatti insegna dicendo: camminate onestamente come di giorno, non in gozzoviglie ed ebbrezze, non in lussuria e lascivie. La nostra versione di oggi ha immoralità e dissolutezza, e anche questa parola lascivie ha proprio a che fare con il peccato della lussuria. Poi vedremo in particolare questo peccato. Non in contese ed invidie, ma rivestitevi del Signore Gesù Cristo e non abbiate cura della carne per soddisfarne le concupiscenze. Se qualcuno di voi si ricorda, sto portando avanti alcuni studi su come vincere un peccato nascosto e pericoloso per la vita di ogni credente, per la sua santificazione e consacrazione a Dio. E questo peccato è il peccato della lussuria. Forse alcuni di voi si diranno: ma Gabi, che cosa stai dicendo? Questo è un peccato così sporco, così impuro, che riguarda i pagani, quelli che non conoscono il Signore. Ma abbiamo letto questi brani adesso e stava parlando proprio a dei credenti. E non dimentichiamoci quello che il Signore disse nel capitolo 17 di Geremia: il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa, è insanabilmente maligno, chi lo conoscerà? E il Signore dice: io, l'Eterno, che investigo il cuore, che metto alla prova le reni, cioè le parti più nascosti e nell'ombra del nostro essere. E Gesù stesso ha dichiarato: poiché è dal di dentro, dal cuore degli uomini, che escono cattivi pensieri, fornicazioni, furti, omicidi, adulteri, cupidigie, malvagità, frode, lascivie, e questo riporta sempre al peccato della lussuria, sguardo maligno, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose malvagie escono dal di dentro e contaminano l'uomo. In questo brano di Gesù io mi specchio e mi vedo e mi vergogno. Però noi sappiamo che se uno è in Cristo, questi peccati che lo giudicano, che lo condannano all'inferno, sono stati pagati completamente da Gesù Cristo alla croce del Calvario. Perché Gesù stesso ha pagato con il suo sangue per purificarci da tutte queste cose. E ci ha donato lo Spirito Santo, in modo che noi siamo creati nuovamente in Cristo Gesù, nella giustizia e nella santità che procedono dalla verità. Naturalmente è come se ci sono due persone dentro di noi: la vecchia natura che vuole sempre emergere e ci tira, e c'è la nuova natura che, come abbiamo letto, mortifica gli atti del corpo con la nuova natura. È un cammino di consacrazione e di santificazione. È un combattimento. Gesù non l'ha mai detto che seguire Gesù fosse stato facile, ma ne vale veramente la pena. Alcuni potrebbero pensare che questo peccato così della lussuria riguarda forse soltanto i maschi. C'è questa idea. Ma la Bibbia è molto chiara ed esplicita. E Gesù stesso l'ha spiegato. Dal cuore degli uomini, quindi dall'uomo e dalla donna, che escono queste cose. E sappiamo che, come abbiamo detto anche l'altra volta, ci sono delle donne che erano veramente dominate da questo peccato della lussuria. Abbiamo ricordato la moglie di Potifar nell'Antico Testamento, quando Giuseppe, il figlio di Giacobbe, era in Egitto. Questa donna dice che ogni giorno gliene parlava, che voleva andare a letto con Giuseppe. Ma poi abbiamo ancora le figlie di Lot, che imbevute della cultura così immorale di quella città di Sodoma e Gomorra, si uniranno al loro proprio padre. Ma poi abbiamo ancora la donna che descrive il libro dei Proverbi, il capitolo 5, il capitolo 6, il capitolo 7, quindi riguarda sia l'uomo che la donna, questo peccato. Ma che cosa significa la lussuria? Allora, nel vocabolario è definita come un desiderio smodato, disordinato e sregolato del piacere sessuale, ma non soltanto del piacere sessuale, del piacere in genere che piace alla carne. E questo separa il piacere fisico dall'amore sincero. Perché ricordiamoci che nella Bibbia il sesso lo ha creato Dio al principio, quando ha fatto Adamo ed Eva. E quindi è una cosa bella, è una cosa fatta nel Signore ancora più piacevole. L'uomo poi col peccato lo ha sporcato, lo ha contaminato. E quindi questo riduce l'altro o l'altra a un semplice oggetto di consumo. E rappresenta una pulsione irresistibile questo peccato, che può portare anche alla dipendenza. E qui sto parlando anche della pornografia. Quindi in un mondo e in una società come quelle di oggi, dominata dalle immagini, e dove la pornografia è accessibile ovunque con un semplice click, ben vengono gli insegnamenti della Scrittura per noi credenti. Bene, avevo detto l'altra volta che ci sono 7 chiavi per avere vittoria su questo peccato, 7 brani della Bibbia, diciamo così, li ho definiti chiavi, e ne abbiamo viste 3. Un piccolo ripasso. La prima chiave era che la nostra mente è il campo di battaglia contro la lussuria. E avevo citato un brano di Gesù, che lo troviamo al capitolo 5 e al versetto 28, che tutti voi conoscete, quando dice: voi avete udito che fu detto non commettere adulterio, ma io vi dico che chiunque guarda una donna per concupirlo, per desiderarla, ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Se dunque il tuo occhio destro ti fa cadere in peccato, cavalo e gettalo via da te. Qui ci fa capire praticamente che non è che dobbiamo mutilarci il corpo, ci fa capire praticamente che dobbiamo tagliare i ponti con qualsiasi peccato che ci fa arrivare a questo peccato della lussuria. La seconda chiave era appunto che il nostro corpo è il tempio dello Spirito di Dio, è la casa di Dio. E abbiamo letto 2 Corinzi 6, 19, 20, che voglio leggere. 2 Corinzi 6, 19, 20, e a un certo punto l'Apostolo Paolo dice: ecco, 1 Corinzi 6, 19, 20. Ecco. Fuggite alla fornicazione. Ogni altro peccato che l'uomo commetta è fuori del corpo. ma il fornicatore pecca contro il proprio corpo. Non sapete che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi e che avete ricevuto da Dio? Quindi non appartenete a voi stessi, poiché siete stati comprati a caro prezzo. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo. E quindi avevo detto l'altra volta, quando siamo tentati da questo peccato, sommamente, devo dire ad alta voce o a bassa voce, questo corpo non è mio, è il tempio, è la casa dove abita l'Onnipotente. Non lo voglio contaminare, non lo voglio sporcare. La terza chiave, e abbiamo detto l'altra volta, è che il nemico costruisce immagini, desideri, fantasie impure nella nostra mente e ne fa proprio un rifugio. Quindi imparare a che cosa pensare. E abbiamo citato il passo di Filippesi 4:8, che anche voi questo conoscete molto bene, lo ripetiamo spesso. Filippesi 4:8 dice: quindi, fratelli, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle in cui qualche virtù e qualche lode siano oggetto dei vostri pensieri. Saper scegliere cosa pensare. Bene, oggi, e lo dico già in anticipo, non faremo tutte le chiavi che avevo detto di fare, ne faremo due, però mi voglio soffermare su un argomento che è importante, che adesso vedremo. Però anche qui, come base, voglio leggere 1 Tessalonicesi 4, versetto da 3 a 5. 1 Tessalonicesi 4, 3 a 5, parla proprio della consacrazione a Dio e dice: perché questa è la volontà di Dio, che vi santifichiate. E poi dice: che vi asteniate dalla fornicazione, che ciascuno di voi sappia possedere il proprio corpo in santità e onore, senza abbandonarsi a passioni disordinate come fanno i pagani o gli stranieri. L'altro passo è 1 Corinzi 6, versetto 13, quando dice, lì sta parlando sempre del tempio, del corpo, e dice: le vivande sono per il corpo e il corpo è per le vivande, ma Dio distruggerà questo e quello. Il corpo, però, non è per la fornicazione, ma è per il Signore. Punto. E poi dice: e il Signore è per il corpo. È meraviglioso questo brano. Il Signore è per il tuo corpo, per ogni parte del tuo corpo. Fa di tutto perché il tuo corpo stia bene. Il corpo non è per la fornicazione, ma è per il Signore. E il Signore è per il tuo corpo. Hai mai notato che quando decidi, io quando dico hai mai notato, sto parlando a me stesso, perché come ripetevo anche le altre volte, quando io porto la parola, sono esperienze che ho vissuto io. E quindi che questo possa essere veramente di insegnamento prima di tutto per me, per la mia vita, ma anche per coloro che mi ascoltano. Hai mai notato che quando decidi di avvicinarti di più a Dio, quando scegli finalmente di camminare con Dio ogni giorno, improvvisamente arriva quella tentazione, quel pensiero che credevi avere seppellito, quel desiderio che pensavi fosse morto, quella battaglia che sembrava finita ritorna con maggior forza. Questa è una strategia. Questa è una strategia del nemico che va attorno ai credenti come un leone ruggente cercando chi possa divorare. Questo è 1 Pietro 5:8. E voglio parlare un pochino su questo argomento. Abbiamo detto che ci sono 7 chiavi nella Bibbia che, se vissute, se credute e messe in pratica, ci potranno liberare da questa tentazione, da quella catena invisibile che ci fa cadere sempre nello stesso punto. Forse ti sei chiesto 1000 volte: ma perché proprio io? Perché questa battaglia? Perché nonostante prego, perché nonostante mi avvicino al Signore di vero cuore, questa tentazione così particolare continua a tornare. Il nemico non attacca a caso. Satana non è uno stupido che spreca le sue risorse in battaglie che non può vincere. Sappiamo bene che il Nuovo Testamento, l'Apostolo Paolo, parla di questi argomenti quando dice: non ignoriamo, fratelli, le macchinazioni di Satana e le insidie di Satana, quando parla di indossare la completa armatura di Dio. Lui osserva, lui mi osserva, lui ci studia, lui ci analizza, e quando scopre un'area dove vede una potenziale di vittoria, concentra lì tutte le sue forze. E da dove impariamo questo? Questo lo impariamo, sapete, dal libro di Giobbe. Quando c'è quel colloquio nel mondo celeste fra Dio e Satana, che voglio leggere qualche versetto, il capitolo 1, i versetti da 6 a 10, perché impariamo molto da questo testo. Un giorno i figli di Dio vennero a presentarsi davanti al Signore. Qui sta parlando degli angeli. E Satana, anch'egli, venne in mezzo a loro. Il Signore disse a Satana: da dove vieni? Satana rispose al Signore: dal percorrere la terra e dal passeggiare sovressa. Il Signore disse a Satana: Hai notato il mio servo Giobbe? Non ce n'è un altro sulla terra che come lui sia integro, retto, tema Dio e fugga il male. E Satana rispose: Signore, è forse per nulla che Giobbe teme Dio? Non lo hai forse circondato di un riparo? Lui, la sua casa e tutto quello che possiede? Tu hai benedetto l'opera delle sue mani, il suo bestiame, ricopre tutto il paese. Ma mi fermo qui. Satana aveva notato. Satana sapeva del suo riparo, di quello che aveva, delle sue ricchezze, di come Dio lo benediceva, conosceva ogni aspetto di quest'uomo. E come un leone ruggente, come dirà Pietro, fa così con ciascuno di noi. Chiaramente non può rapirci, perché siamo nella mano di Dio Padre e del suo Figlio Gesù Cristo, però fa di tutto per farci guerra. Satana, come dirà anche Gesù stesso, è il principe di questo mondo, di questa terra che è il suo dominio, dove va attorno ai credenti per farli cadere, per accusarli, perché questo è il significato di Satana. Ecco perché la sua strategia non è semplicemente farti cadere, ma è mantenerti in un ciclo di vergogna e in un senso di colpa e di indegnità quando noi commettiamo i peccati e cadiamo. E in special modo il peccato della lussuria ci fa veramente vergognare, ma noi non dobbiamo mai dimenticare, dobbiamo stamparcelo a caratteri cubitali al neon. 1 Giovanni 1,9: se confessiamo i nostri peccati, anche questo peccato, Dio è fedele e giusto da perdonarci e purificarci. Ci restaura, ci alza, vai avanti ancora, non fermarti lì, non focalizzare su questo, vai avanti. E non devo avere quindi paura di Satana e dei suoi demoni e ribelli che lo hanno seguito, perché sta scritto: sottomettetevi a Dio, ma resistete al diavolo ed egli fuggirà. Ed egli fuggirà da voi. Appressatevi a Dio, avvicinatevi a Dio ed egli, Dio, si avvicinerà a voi. E come ho detto prima, l'accusatore, c'è un bellissimo brano in Apocalisse che lo voglio leggere, perché è stato gettato giù l'accusatore dei nostri fratelli, colui che giorno e notte li accusava davanti al nostro Dio. Ma essi l'hanno vinto per mezzo del sangue dell'agnello e con la parola della loro testimonianza. Apocalisse 12. E quando comprendi che tu sei un bersaglio, io sono un bersaglio del nemico, tutto cambia, perché non sei più una vittima inconsapevole, perché portiamo la luce di Cristo nel mondo e lui delle tenebre, Satana delle tenebre, fa di tutto per non farci risplendere della luce di Cristo. Quindi diventiamo come dei guerrieri, in qualche modo, come dei guerrieri consapevoli della chiamata che Dio ci ha rivolto. Ogni volta che resisti a questa tentazione, ogni volta che dici no, quando tutto dentro di sé vuole dire sì, ogni volta che scegli la purezza nel segreto, quando nessuno ti vede, ogni volta che scegli la purezza quando nessuno ti vede, stai facendo molto di più che evitare un peccato. Stai dimostrando al cielo e all'inferno che la tua fedeltà a Dio è più forte del tuo desiderio carnale. E quando vedi la tentazione non come una condanna, ma come un'opportunità di vittoria, allora la prospettiva cambia completamente. Non stai cercando semplicemente di sopravvivere alla tentazione, stai imparando a dominarla. Non per niente l'Apostolo Paolo scriverà: chiunque fa l'atleta è temperato in ogni cosa. E poi dice: anzi, tratto duramente il mio corpo e lo riduco in schiavitù, che talor, dopo aver predicato agli altri, io stesso non sia riprovato o squalificato. E c'è una verità spirituale che alcuni credenti ignorano: il nemico non può entrare dove non ha il permesso. Satana non è onnipotente, Dio lo è. Non può semplicemente invadere la mia vita, la tua vita, a suo piacimento. Ha bisogno di un'autorizzazione, di un accesso legale, di una porta aperta. E il modo più comune in cui queste porte si aprono è attraverso il peccato ripetuto e non confessato. Ogni volta che cedo o che cediamo alla lussuria, anche se sembra un momento privato, anche se penso è solo per questa volta soltanto, stai dando al nemico il diritto di tornare. Stai aprendo una porta che lui userà ogni volta che vorrà. Ogni volta che vorrà destabilizzarci, indebolire la nostra fede, distruggere il tuo progresso spirituale, ma soprattutto ti vuole interrompere da quella bellissima comunione che abbiamo quando siamo con il Signore. Naturalmente questo non c'entra niente con la salvezza, non vogliamo dire questo, Vi ricordate che Jim faceva sempre un bellissimo esempio su un pezzo di carta, un bellissimo cerchio tondo con una porta che entrava in questo cerchio, si chiudeva la porta e non si apriva più. E questo era il cerchio della vita eterna. Quando tu accetti Cristo nella tua vita, entri in questo cerchio della vita eterna e di lì non esci più. Sei salvato per l'eternità. Poi faceva dentro questo grande cerchio un altro piccolo cerchietto con una porta a saloon. Avete in mente? E questa porticina, questo cerchietto era il cerchietto della comunione con Dio. Ah, me lo ricorderò sempre quel foglio, se potessi trovarlo. E quando noi siamo in comunione con Dio, siamo proprio col Signore, camminiamo con Lui ogni giorno. Quando pecchiamo, usciamo da quella porticina. Ma se noi confessiamo il peccato, ritorniamo in quel cerchio della vita eterna e della comunione col Signore. Questo è per dire appunto che c'è questa realtà per ogni figlio di Dio che ha creduto nel Signore. Pensa a questo: perché la tentazione ritorna sempre negli stessi momenti? Quando sei solo, quando sei stanco fisicamente, quando hai avuto una giornata difficile al lavoro. E questo non è una casualità, questa è strategia. Il nemico, in qualche modo, ha mappato le tue debolezze e sa esattamente quando colpirti. Ecco perché l'importanza di Efesini 6, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. Rivestitevi della completa armatura di Dio, onde possiate resistere contro le insidie di Satana. Ma come fa a sapere tutto questo? Perché io stesso, tu stesso, gli hai dato quell'informazione. Ogni volta che hai aperto quella porta. In Efesini 4:27 c'è una parola che conosciamo naturalmente e ci avverte Paolo, quando dice: e non fate posto al diavolo, Un'altra versione, la CEI, dice: e non date occasione al diavolo. Ma questa, che io amo, questa versione qui, dice: e non date luogo al diavolo. E la parola in greco, luogo, è topos, che significa letteralmente uno spazio, un territorio, una posizione legale. Ogni volta che pecco consapevolmente e non porto immediatamente quel peccato alla croce, sto cedendo territorio spirituale. Queste porte della lussuria si chiudono soltanto in un modo, attraverso il pentimento genuino, avendo fede che il sacrificio di Cristo ha pagato anche quel peccato, e la rinunzia esplicita nel nome di Gesù Cristo, sapendo che può liberarmi anche da questa tentazione e da questa schiavitù. Il Salmo 68 di Davide a un certo punto dice: sia benedetto il Signore, giorno per giorno porta per noi il nostro peso, il Dio della nostra salvezza. Sela o pausa, come per dire: fermati a pensare su quello che hai letto. Il nostro Dio è un Dio che libera. Beh, mi ricordo ai tempi, appunto, che ero giovane, che facevamo gli studi con Jim, con Samuele, mi avevano insegnato le tre P. Dio ci ha liberati dalla penalità del peccato, perché giuridicamente siamo santificati, siamo salvati per tutta la vita. Da quella penalità del giudizio ci ha liberati. Poi ci ha donato la potenza sul peccato. Mediante lo Spirito Santo possiamo mortificare il peccato che vuole farci peccare. E la terza P è: saremo liberati dalla presenza del peccato, quando avremo i corpi nuovi, incorruttibili e immortali. Bene, fatta questa importante e istruttiva premessa, spero, vediamo la quarta chiave che ci aiuta a vincere la lussuria. E voglio leggere insieme a voi il Salmo 119, i versetti da 9 a 11. Salmo 119. Come potrà il giovane rendere pura la sua via? Ma qui naturalmente parla del giovane, ma ci posso mettere io, ci posso mettere ognuno di noi. Come potrà il giovane rendere pura la sua via? Badando a essa mediante la tua parola. Ti ho cercato con tutto il mio cuore, non lasciare che mi allontani dai tuoi comandamenti. Ho conservato la tua parola nel mio cuore per non peccare contro di te. Chi allena la mente alla purezza diventa un guerriero silenzioso, perché la battaglia più grande si combatte nel pensiero, nella mente che noi scegliamo di nutrire. Ogni volta che scelgo di meditare sul bene, sulla parola di Dio, sulle cercare le cose di lassù, stiamo addestrando la nostra anima alla vittoria sul peccato. Quindi non aspettiamo di essere tentati per cercare rifugio. Riempiamoci ogni giorno, fin dal mattino, nel leggere, nel meditare la parola di Dio. Così quando la tentazione arriverà, troverà un tempio già occupato. Perché dove la mente è satura di luce, l'ombra non ha dove posarsi. E ricordiamoci, non possiamo controllare ogni pensiero. Non possiamo controllare ogni pensiero che ci arriva, questo lo sappiamo, ma possiamo scegliere quale trattenere, come abbiamo letto prima. E questa è la vera libertà, non l'assenza di tentazione, ma la capacità di scegliere la purezza anche quando il mondo ci offre tutto il contrario. La tentazione non viene vinta nel momento della battaglia, ma nella preparazione. Chi custodisce la parola dentro di sé costruisce un muro invisibile contro il peccato molto prima che arrivi l'attacco. Il salmista non dice: ho letto la tua parola. La parola è dais, ho conservato nel mio cuore. Nel testo originale il termine indica proprio tesorizzare, proteggere, custodire con gelosia, come chi mette al sicuro qualcosa di troppo prezioso per lasciarlo esposto. Ecco il principio. La parola di Dio non agisce solo quando la leggiamo, ma quando la amiamo, quando amiamo la Bibbia, perché sappiamo che sono parole che escono direttamente dal cuore dell'Eterno. Quando la memorizziamo, la impariamo a memoria qualche versetto e la meditiamo finché diventa parte di me, parte di te. Così dicevano di Pietro e Giovanni all'inizio della vita cristiana, del libro degli Atti. Dice che riconoscevano che questi uomini erano popolani senza istruzione, ma riconoscevano che erano stati con Gesù, erano imbevuti di Gesù. E sappiamo che Gesù è la parola diventata carne. Quindi noi, se stiamo attaccati, dimoriamo nella parola, assomiglieremo a Gesù e avremo i suoi stessi sentimenti. Alcuni credenti, e io mi metto fra questi, scadono ripetutamente perché cercano Dio soltanto durante il momento della tentazione, invece di nutrirsi di Gesù prima della sua parola. La difesa, diceva qualcuno, non si costruisce in tempo di guerra. La difesa si costruisce in tempo di pace. Anche scrivere a mano, questa è una cosa molto pratica, scrivere a mano anche i versetti della Bibbia e poi rileggerli ad alta voce. Perché se tu quando leggi ad alta voce, non soltanto impari quello che stai leggendo, ma lo ascolti. E la fede viene dall'udire. C'è un brano nel libro del Deuteronomio, molto vecchio, ma ancora attuale. E questo è un insegnamento che è sempre stato utile, fin dai tempi di Mosè. E dice, al capitolo 32, versetto 45-47, «Prendete a cuore tutte le parole che oggi pronunzio solennemente davanti a voi. Le prescriverete ai vostri figli, affinché abbiano cura di mettere in pratica tutte le parole di questa legge, perché questa non è una parola senza valore per voi, anzi, è la vostra vita. Per questa parola voi prolungherete i vostri giorni. Ogni sillaba della parola di Dio è un mattone di luce e di vittoria che costruisce il tuo rifugio nel tuo cuore. E quando il cuore è pieno, della parola non resta spazio per le ombre. La lussuria, sappiamo, vive di immagini, di ripetizioni, di stimoli che contaminano, ma l'anima del credente che è ricolma di questa parola riesce a custodire e che l'ama, perché la parola di Dio viene direttamente, come dicevo prima, dal cuore stesso del Signore. Un tale credente non resiste per paura della punizione, ma resiste per amore del suo Signore. Quinta chiave, 1 Corinzi 10, 13. 1 Corinzi 10, 13. Conoscete tutti questo brano, eh? E dice a un certo punto l'Apostolo Paolo, ecco, nessuna tentazione vi ha colti che non sia stata umana, però Dio è fedele e non permetterà che siate tentati o anche provati, perché questa parola dal greco tentati è uguale a provati, oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via di uscita o di uscirne affinché la possiate sopportare. Questa promessa è una delle più liberanti dell'intera scrittura. Dio è fedele. Ogni volta che la tentazione bussa, il nemico ti sussurra che non puoi farcela contro questo peccato, che è troppo forte per te, che cadrai di nuovo in quello stesso peccato, come al solito. Ma la parola di Dio, che abbiamo appena letto, risponde con potenza. Dio è fedele, non solo ti vede in quel momento lì, ma ti comprende. perché Gesù è stato tentato in ogni cosa come noi, senza peccare. Egli stesso ha sofferto la tentazione, quindi quando c'è la tentazione c'è una sofferenza da parte nostra. E qui lo dice, poiché egli stesso ha sofferto la tentazione, può venire in aiuto a coloro che sono tentati. E Gesù dice che è un sommo sacerdote che ci può simpatizzare con le nostre debolezze, perché è stato tentato in ogni cosa. Quindi possiamo trovare un soccorso immediato. La tentazione non è segno della nostra debolezza, ma un campo di prova, come dicevo prima, per la nostra fedeltà. Un campo di prova per la nostra fedeltà. E in ogni prova il Signore ha già scavato un sentiero nascosto, una porta segreta, spirituale, che ci permette di fuggire prima che il desiderio ci travolga. Non esiste tentazione senza via di uscita. Ogni volta che siamo messi alla prova, una strada verso la libertà e la vittoria è già lì per te. Però devo scegliere. È un combattimento, lo sappiamo, è un combattimento forte. E alcuni credenti aspettano che la tentazione scompaia da sola, ma non è così. La Bibbia non dice questo, dice che Dio farà sparire la tentazione, no. Dice che ti mostrerà la via di uscita per attraversarla. E la differenza è enorme. Dio non ti promette un cammino senza il fuoco nella vita. Ti promette una via attraverso il fuoco, dove la sua mano ci guiderà sempre finché la fiamma non si spenga. Quando la tentazione arriva, fermiamoci e chiediamo: Signore, dov'è la via che hai preparato per me in questo momento? A volte quella via è fisica: alzarci, cambiare stanza, aprire una finestra, respirare una boccata d'aria fresca, chiudere lo schermo del computer, spegnere lo smartphone. Prendere aria, fare una chiamata. Questo è, io trovo che sia una cosa molto, molto bella e molto vera. Fare una chiamata col telefono a un fratello. Il Signore usa quel momento. Siamo due fratelli, un fratello e una sorella, e possiamo edificarci, possiamo vincere anche questa cosa con la comunione fraterna. Altre volte è spirituale. Cantare un inno, l'avevo detto qualche giovedì fa. Gli inni cristiani che abbiamo, che cantiamo, ci sono delle parole che edificano, che ci consolano, che ci fortificano. Quindi ricordarsi un inno e cantarlo ad alta voce. Oppure dichiarare un versetto che sappiamo a memoria, a voce alta. Gettarsi in ginocchio letteralmente e invocare il nostro Signore Gesù Cristo, perché è lì con noi. Ogni azione che ti sposta verso la luce è già una vittoria. Il nemico vuole che tu resti lì, immobile, intrappolato in quel circolo vizioso nella mente, perché sa che l'azione spirituale interrompe il ciclo del peccato. Quando ti muovi nella direzione verso la luce, la tentazione perde forza. Abbiamo letto prima: appressatevi a Dio e Dio si appresserà a voi, allontanatevi dal diavolo e il diavolo si allontanerà da voi. Quando cerchiamo la via, la troviamo, perché il Signore non mente. La sua parola è una promessa chiara e non permetterà mai una prova che noi non possiamo sopportare. Ricordiamoci che la tentazione non è un muro. La tentazione non è un muro, ma è un bivio. Una strada porta alla caduta e l'altra strada porta alla vittoria. E in mezzo ci sono io, ci sei te. C'è la tua scelta. Ogni volta che scegli la purezza, come abbiamo letto da prima Tessalonicesi 4, questa è la volontà di Dio, che vi santifichiate, il cuore del nostro Padre si rallegra, perché dimostriamo che lo Spirito Santo che Egli ci ha donato dentro di noi è più forte di colui che è nel mondo. Voi siete da Dio, figlioletti, e li avete vinti, 1 Giovanni 4,4, perché colui che è in voi è più forte di colui che è nel mondo. Fai tua questa verità. Ogni volta che ti senti debole, dichiara: il mio Dio è onnipotente e abita dentro di me. Il mio Dio è fedele e mi mostrerà la via e vedrò. E vedrai che proprio nel momento in cui sembrava impossibile vincere e resistere, una porta si aprirà. Non per caso, ma perché è stata preparata fin dall'eternità proprio per te. Dio non vuole solo liberarci, vuole insegnarci le sue vie e riconoscere il suo cuore verso di noi, così che la prossima volta non sarai più una vittima che scappa, ma un guerriero, una guerriera che sa dove passare. E anche la vittoria più piccola è una pietra costruita sul tuo cammino di purezza e di consacrazione a Dio. Le altre due chiavi, se Dio vorrà, lo faremo la prossima volta, quando sarà possibile, se non torna Gesù prima. Ma credo che tutto quello che ho detto si riassuma in quello che diceva Pietro nella sua prima lettera, quando dice: poiché dunque Cristo ha sofferto nella carne, anche voi armatevi di questo stesso pensiero, che cioè che colui che ha sofferto nella carne ha cessato dal peccato, per consacrare il tempo che gli resta da vivere non più alla passione degli uomini e alle concupiscenze degli uomini, ma alla volontà di Dio, che si possa veramente realizzare nella mia vita e nella vita di ciascuno di noi.